Assassinio sull'Oriente Express di Agatha Christie, letto da Rosario Tronnolone.
Alla stazione, Book fu salutato con ossequiosa premura dal conducente del vagone letto.
Buonasera, signor Book. Il suo scompartimento è quello col numero 1.
Tutto pieno stanotte, a quanto ho udito, vero, Michel?
Domandò Book al conduttore.
Una cosa incredibile, monsieur. Pare che mezzo mondo voglia mettersi in viaggio proprio stanotte.
Comunque, bisognerà che trovi un posto a questo signore che è un mio amico. Puoi dargli il numero 16?
Sottolineò la richiesta con un'occhiata d'intesa al conduttore. Un uomo alto, magro, di mezza età, che sorrise in atto di comprensione, ma rispose con tono di scusa:
«Purtroppo è preso anche il numero 16, signore».
«Che cosa? Ma insomma, che cosa succede?»
domandò in tono irritato Book.
«C'è qualche congresso, forse? Una comitiva di turisti?»
«Ma no, un semplice caso, monsieur. Come dicevo, pare che tutti abbiano voglia di viaggiare stanotte».
«Ah, vediamo. A Belgrado si attaccherà il vagone proveniente da Atene e anche il Bucarest e Parigi. Posto ce ne sarà a sufficienza, direi, ma a Belgrado giungeremo solo domani sera, quindi il problema è per stanotte. Ma non c'è neppure un letto di seconda classe libero?»
«Sì, c'è, ma...»
«Ma?»
«Ma lo scompartimento è già occupato da una donna, una cameriera tedesca».
«Non si preoccupi, caro amico»,
intervenne Poirot.
«Potrò viaggiare in una vettura ordinaria».
«Ma neppure per sogno»,
protestò Book. Poi si rivolse di nuovo al conduttore.
«Di, Michel, sono arrivati tutti i viaggiatori del vagone letto?»
«Non proprio tutti, signor Book»,
fece il conduttore un po' esitante.
«Ne manca uno ancora».
«E che posto gli sarebbe stato assegnato?»
«Il numero 7, in uno scompartimento di seconda. Non è ancora qui e mancano appena 4 minuti alle 9.
«Chi è precisamente?»
«Un inglese».
E Michel scorse la lista che aveva in mano.
«Ecco, signor Harris».
«Metti allora il bagaglio di monsieur al numero 7. Se questo signor Harris si farà vivo, gli diremo che, dato il ritardo, pensavamo che avesse cambiato programma. Insomma, aggiusteremo le cose in un modo o nell'altro».
«Come vuole lei, monsieur»,
rispose il conduttore, che diede subito ordine ai facchini di portare in vettura il bagaglio di Poirot. Poi si trasse da parte, lasciando che questi salisse sul vagone.
«Proprio in fondo, monsieur»,
l'avvertì.
«Il penultimo scompartimento».
L'investigatore si avviò lungo il corridoio, ma non senza difficoltà. La maggior parte dei viaggiatori, infatti, ingombrava lo stretto passaggio e solo a stento giunse allo scompartimento indicatogli. Affaccendato a spostare una valigia, vide il giovane americano che aveva notato al Tocatlian. All'apparire di Poirot si accigliò.
«Scusi, ma deve esserci un errore»,
disse subito. Poi ripeté in francese, un po' stentato.
«Je crois que vous avez un erreur».
Venne interrotto dalla voce del conduttore, comparso dietro Poirot. Voce sommessa, che parlava all'americano in tono di scusa.
«Scusi, monsieur, non ci sono altri letti liberi nel vagone. Questo signore deve prendere posto qui».
Dopo di ciò, Michel, aperto il finestrino del corridoio, si fece porgere dai facchini il bagaglio di Poirot.
«Voilà, monsieur, è tutto aggiustato. Il suo letto è quello superiore, numero 7. Fra un minuto si parte».
E si allontanò, frettoloso. Poirot rientrò nello scompartimento. Il suo compagno di viaggio sorrise.
«Il treno è al completo»,
disse, cortese. Si udì trillare un fischietto. Il locomotore mandò a sua volta un lungo, malinconico fischio e una voce gridò dalla pensilina:
«En voiture!»
I due uomini uscirono nel corridoio.
«Senta»,
disse improvvisamente il giovane americano a Poirot,
«se preferisce avere il letto inferiore, perché è più comodo e via dicendo, faccia pure, per me è lo stesso, senza complimenti».
«Proprio un giovanotto simpatico», pensò Poirot, che rispose:
«No, no, grazie, non vorrei privarla».
«Ma non è il caso di parlarne».
«Molto gentile, ma...»
Cortesi proteste da ambo le parti. Poi l'investigatore spiegò:
«Vede, si tratta di una notte soltanto, a Belgrado».
Furono interrotti da una scossa improvvisa. E i due uomini si avvicinarono ai finestrini. Il marciapiede illuminato pareva scivolare lentamente lungo il treno. L'Oriente Express cominciava il suo viaggio di 3 giorni attraverso l'Europa. Il giorno seguente, Hercule Poirot entrò un po' in ritardo nel vagone ristorante. Si era alzato presto, aveva fatto la prima colazione solo e aveva trascorso la mattinata a rileggere gli appunti che si riferivano all'affare per cui lo si chiamava in Inghilterra. Il signor Book, già seduto ad uno dei tavolini, lo salutò gesticolando per richiamare la sua attenzione. E quando Poirot lo raggiunse, lo invitò a sedersi ad un posto libero di fronte a lui. L'investigatore si mise a tavola e si trovò così in una situazione privilegiata. Book era il primo ad essere servito e a tutti e due sarebbero andate le parti migliori. Soltanto al formaggio, un delicato, squisito formaggio, Book trovò modo di occuparsi di altro che non fosse la colazione. Era in quello stato di soddisfazione fisica che sembra predisporre lo spirito alla filosofia.
Ah, se almeno avessi la penna di Balzac, descriverei questa scena.
E con un gesto circolare accennò intorno.
È un'idea,
convenne Poirot.
Vero? Non credo che sia stato fatto. E tuttavia c'è lo spunto di un romanzo qui. Persone di diverse classi sociali, diverse nazionalità e diversa condizione, che per tre giorni estranei fra loro devono stare raggruppate insieme. Mangiare e dormire sotto lo stesso tetto, per così dire, senza potersi allontanare troppo l'una dall'altra, e dopo tre giorni si separeranno. Ognuno andrà per la sua strada e non si rivedranno più, probabilmente.
Provi inoltre a pensare se accadesse un incidente,
disse Poirot.
Ah, no, amico mio.
Certo, dal suo punto di vista non c'è da augurarsi una simile evenienza, ma proviamo per un attimo a pensarci. Per esempio, se tutta questa gente avesse in comune la morte.
Ancora un po' di vino?
Domandò Book, e intanto che versava ne rovesciò una goccia di fuori.
Sta facendo dei discorsi morbosi, Moscea. Forse è colpa della digestione.
Già, forse è proprio così,
disse Poirot.
Il fatto è che il cibo qui in Siria non è adatto al mio stomaco.
Beve un sorso di vino, poi appoggiandosi allo schienale della sedia diede un'occhiata intorno. C'erano altre 13 persone sedute ai diversi tavolini e, come il signor Book aveva detto, erano di diverse classi sociali e di diverse nazionalità. Poirot cominciò a studiarle una alla volta. Al tavolino di fronte c'erano tre uomini, molto probabilmente viaggiatori isolati che il sicuro apprezzamento dei camerieri del vagone ristorante aveva riunito insieme. Uno di essi era un grosso, abbronzato italiano che usava lo stuzzicadenti con evidente piacere. Di fronte a lui c'erano un inglese, magro e asciutto, dal viso impassibile e leggermente atteggiato a disapprovazione proprio del cameriere di razza, e un americano che aveva tutta l'aria di essere un commesso viaggiatore. L'americano e l'italiano chiacchieravano, il primo parlando a voce alta e nasale, l'altro gesticolando abbondantemente con lo stuzzicadenti. Lo sguardo di Poirot passò oltre. A un tavolino per due, sola, tenendosi molto eretta nella persona, faceva spicco una delle più brutte donne che avesse mai visto. Ma era una bruttezza distinta, aristocratica, e affascinava anziché ripugnare. La signora portava al collo un filo di grosse perle, naturalmente autentiche, e le dita erano letteralmente coperte di anelli. Indossava un mantello nero, negligentemente gettato all'indietro sulle spalle, e un minuscolo ma prezioso cappellino, elegantissimo, che contrastava stranamente con la faccia da rospo che vi era sotto. Poirot la udì parlare al cameriere con voce limpida, gentile, ma inequivocabilmente aristocratica.
Abbia la bontà di mettere nel mio scompartimento una bottiglia di acqua minerale e un gran bicchiere d'aranciata. Inoltre, faccia in modo che a pranzo stasera mi sia servito pollo cotto senza sale e pesce lesso.
Il cameriere rispose rispettosamente che la signora sarebbe stata servita. Lei, dopo un lieve e condiscendente gesto di ringraziamento, si alzò.
Quella è la principessa Dragomirov,
spiegò sottovoce Book al suo amico.
È russa. Il marito liquidò tutto ciò che possedeva prima della rivoluzione e investì i suoi capitali all'estero. Lei ora è ricchissima.
Poirot annuì. Aveva udito parlare della nobildonna.
Certo, certo.
Seduta ad un altro tavolo era la signorina Debenham con altre due signore. Una di queste era di mezza età, alta, vestita con una gonna di lana e una camicetta scozzese. I folti capelli d'un giallo sbiadito erano raccolti in un gran nodo sulla nuca, trascuratamente. Portava gli occhiali, aveva un viso lungo, mite, amabile e pecorino. Ascoltava l'altra signora, grossa, anziana, dal viso piacente, che parlava con voce lenta, chiara, monotona, senza dare segno di volersi fermare, forse pure per prendere fiato. Il treno entrò in una galleria e il suo rombare soffocò la voce quieta e monotona dell'americana. Al tavolino accanto era seduto il colonnello Arbuthnot, solo. Non distoglieva mai lo sguardo dalla signorina Debenham, che gli voltava le spalle. «Perché non si siede allo stesso tavolo di lei, benché ci sia un posto libero?» si domandava Poirot. Forse era stata la signorina a non volerlo. All'estremità del vagone, contro la parete, c'era una signora di mezza età, vestita di nero, con un viso largo e inespressivo. «Tedesca o scandinava?» pensò Poirot. «Più probabilmente una cameriera tedesca». Dopo di lei c'era una coppia, marito e moglie a quanto pareva, che parlavano animatamente. L'uomo portava un vestito di stoffa e di taglio inglesi, ma inglese non era, a quanto Poirot poté giudicare. Un bel giovane, sui 30 anni, con grossi baffi biondi. La ragazza che gli sedeva di fronte era giovanissima, massimo 20 anni, vestita elegantemente di nero, con camicetta di raso bianco e un cappellino pure nero, piccolo quanto elegante. La sua bellezza era esotica, calda, pelle di un candore quasi eccessivo, grandi occhi scuri, capelli di un nero lucido. Le mani, molto ben curate, avevano le unghie laccate di rosso. Fumava una sigaretta infilata in un lungo bocchino e al dito portava un grosso smeraldo montato in platino.
«Elle est jolie et chic»,
mormorò Poirot.
«Marito e moglie, vero?»
Bucannui.
«Fanno parte dell'ambasciata ungherese, credo. Proprio una bella coppia».
Negli altri due viaggiatori, Poirot riconobbe il suo compagno di scompartimento, McQueen, e il vecchio dallo sguardo malvagio che McQueen aveva chiamato Ratchet e del quale sembrava essere il segretario. Ratchet era seduto dirimpetto a Poirot, che poteva così studiare per la seconda volta quel viso inquietante dai piccoli occhi crudeli. Certo, Book dovette notare un mutamento nell'espressione del viso del suo amico, perché gli domandò sottovoce:
«Guarda il suo animale selvatico, vero?»
Poirot si limitò ad annuire. Dopo aver bevuto il caffè, Book si alzò.
«Mio caro Poirot, ritorno nel mio scompartimento. Mi farebbe molto piacere se venisse da me dopo. Faremo due chiacchiere insieme».
«Volentieri».
L'investigatore beve a sua volta il caffè, poi ordinò un liquore. Un cameriere passava da un tavolino all'altro, presentando il conto e ritirando il denaro. La voce della signora americana si udiva sempre, ora acuta e lamentosa. Poi anche la signorina Debenham si alzò e si allontanò, salutando le sue compagne di tavola con un lieve inchino. Il colonnello Arbuthnot la seguì a ruota. Dopo di loro uscirono anche la signora americana e l'altra, quella dal viso di pecora. Così nel vagone ristorante rimasero solo Poirot, Ratchet e McQueen. Il vecchio dallo sguardo sinistro disse qualcosa al suo compagno, che a sua volta si alzò e uscì. Ma invece di seguirlo, l'ambiguo uomo andò inaspettatamente a sedersi al tavolino di Poirot.
«Scusi, ha un fiammifero, per favore?»
domandò. Parlava con voce quieta, leggermente nasale.
«Permette che mi presenti, Ratchet».
Poirot fece un lievissimo inchino. Poi trasse di tasca una scatola di fiammiferi e la porse al suo improvvisato compagno. Questi la prese, ma invece di servirsene aggiunse:
«Se non mi sbaglio, ho il piacere di parlare con Hercule Poirot, è così?»
«Precisamente».
E Poirot fece un altro lieve inchino. Sentiva che quegli occhi astuti e cattivi lo scrutavano. L'uomo riprese:
«Signor Poirot, noi altri americani abbiamo l'abitudine di venire subito al sodo. In due parole, desidererei affidarle un incarico».
Le sopracciglia dell'investigatore si inarcarono leggermente.
«Caro signore, ormai la mia clientela è molto limitata. Voglio dire che assumo pochissimi incarichi».
Poirot lo disse in tono cortese, ma fermo.
«Ma sì, capisco. Però nel mio caso si tratta di guadagnare una grossa somma.
Ratchet ripeté col suo tono quieto, persuasivo.
Precisamente, una grossa somma.
Poirot non rispose subito. Poco dopo domandò:
e che cosa vorrebbe che facessi per lei, signor Ratchet?
Senta, io sono ricco, molto ricco. E gli uomini che vengono a trovarsi nella mia posizione finanziaria hanno dei nemici. Bene, io ho un nemico.
Uno solo?
Che cosa vuol dire?
Scattò Ratchet.
Caro signore, l'esperienza mi insegna quando un uomo è in posizione di avere dei nemici, come lei dice, è molto difficile che si riducano a uno solo.
L'americano sembrò sollevato a quella risposta e replicò prontamente:
sì, c'è del vero in ciò che lei afferma. Ma insomma, uno o più nemici, quello che importa è che io sia salvaguardato.
Salvaguardato da che cosa?
La mia vita è minacciata, Poirot. Certo, io sono capace di difendermi.
A questo punto Ratchet trasse di tasca una pistola automatica, rimettendola subito al suo posto, e soggiunse:
né credo che sia tanto facile cogliermi di sorpresa, ma preferisco essere doppiamente tranquillo. Lei è proprio l'uomo che mi occorre, caro Poirot. E ricordi, si tratta di guadagnare molto denaro.
L'investigatore stette un po' ad osservare pensosamente il suo interlocutore, ma rimaneva impassibile, in modo che l'americano non avrebbe potuto assolutamente immaginare quel che pensava. Infine rispose, sempre calmissimo:
caro signore, mi dispiace, ma non posso accontentarla.
Ratchet lo guardò con un'espressione astuta dei piccoli occhi.
Mi dica quanto vuole, allora,
replicò semplicemente.
Vediamo. 20.000 dollari la potrebbero tentare?
No, grazie.
Senta, se si comporta così per avere di più, l'avverto che non ne facciamo nulla. So bene quanto può valere una certa cosa, io.
Anche io, signor Ratchet.
Vuole spiegarmi allora che cos'è che non va nella mia proposta?
L'investigatore si alzò.
Signor Ratchet, voglia scusarmi se vengo a un argomento personale, ma vede, non posso accettare la sua proposta perché la sua faccia non mi piace.
E con queste parole se ne uscì dal vagone ristorante. Era quello il secondo giorno di viaggio. I viaggiatori che erano stati insieme con Poirot nella vettura sembravano diventati un po' più comunicativi. Infatti l'investigatore scorse il colonnello Arbuthnot appoggiato alla portiera accanto alla quale lui stesso era stato fino ad allora, intento a parlare col giovane McQueen. McQueen notò Poirot e si interruppe nel bel mezzo d'una frase per esclamare, molto sorpreso:
ma come, ancora qui? Il suo bagaglio è stato portato via?
Sì, ma solo per essere messo in un altro scompartimento, ecco tutto.
Ah, capisco.
McQueen riprese a parlare con Arbuthnot, mentre l'investigatore proseguiva lungo il corridoio. Nel penultimo scompartimento prima del suo, la signora americana in piedi parlava con l'altra signora dal viso di pecora, che era una svedese, e insisteva per darle una rivista.
Lei è molto, molto gentile, signora Hubbard.
Ma no, via. Speriamo piuttosto che lei dorma bene e che domani l'emicrania sia scomparsa.
E il freddo, null'altro. Ora mi farò una tazza di tè.
Ha con sé dell'aspirina? Sì? Ne è sicura? In caso contrario, si ricordi che io ne ho quanta ne vuole. Buonanotte.
Allontanata la svedese, la signora Hubbard si rivolse a Poirot.
Poveretta. È una svedese. E per quanto ho potuto comprendere, una specie di missionaria. Buona creatura, ma non parla molto bene l'inglese. Si è molto interessata di mia figlia, quando gliene ho parlato.
Poirot sorrise. Sapeva già tutto quanto c'era da sapere sulla figliola della signora Hubbard, come del resto tutti coloro che erano nel vagone e che comprendevano l'inglese. La portiera del vicino scompartimento si aprì e apparve il cameriere inglese, magro e asciutto. Poirot vide di sfuggita il signor Ratchet nella cuccetta, maritto sul busto. L'americano scorse a sua volta Poirot e il viso gli si incupì per l'ira. Poi l'uscio venne richiuso. La signora Hubbard trasse un po' da parte l'investigatore e gli sussurrò:
sa che quell'uomo mi fa veramente paura? No, non il cameriere, il padrone voglio dire. Mia figlia dice sempre che ho il dono dell'intuizione. Quel uomo mi fa paura davvero. Stanotte mi è sembrato che tentasse di aprire la porta di comunicazione fra i nostri scompartimenti. Ma avevo chiuso dall'interno, per fortuna. Devo essere sincera. Ecco, ho l'impressione che debba accadere qualche cosa. Forse appunto a causa di quell'uomo. Come poi quel simpatico giovanotto possa rassegnarsi a essere il suo segretario? Non riesco a capirlo.
Dal corridoio avanzavano il colonnello Arbuthnot e McQueen.
Andiamo nel mio scompartimento,
stava dicendo McQueen.
È ancora presto per coricarci. Dunque, le stavo dicendo, a proposito...
La signora Hubbard credette che fosse giunto il momento di lasciare la presa e salutò l'investigatore, scomparendo.
Buonanotte, signora,
fece Poirot, ritirandosi a sua volta nel suo nuovo scompartimento, che era subito dopo quello del signor Ratchett. Si svestì, si mise a letto, poi spense la lampadina. Si svegliò molto tempo dopo, sobbalzando. Sapeva che cosa l'aveva svegliato, un lungo gemito, quasi un grido, che si sarebbe detto provenire da un punto vicino. Nello stesso momento udì squillare acuto un campanello. Si drizzò a sedere sul letto e riaccese la lampadina. Si accorse subito che il treno era fermo, probabilmente in una stazione. Quel grido lo preoccupava. Ratchett occupava lo scompartimento vicino al suo e Poirot ricordava ciò che l'americano gli aveva detto. Scese dalla cuccetta e aprì l'uscio, proprio mentre il conduttore Michel sopraggiungeva correndo lungo il corridoio e picchiava all'uscio di Ratchett. L'investigatore guardava dalla porta socchiusa. Michel picchiò una seconda volta. Di nuovo squillò il campanello e una luce apparve sull'uscio d'un altro scompartimento. Il conduttore voltò la testa a guardare e nello stesso momento dall'interno dello scompartimento di Ratchett si udì una voce. «Ce n'est rien. Je me suis trompé.»
«Bien, monsieur.»
E Michel tornò indietro a picchiare all'uscio sull'alto del quale appariva una luce. Poirot se ne ritornò a letto, ormai sollevato. E di nuovo spense la luce. Prima però diede un'occhiata all'orologio. Erano esattamente le 24:37.
Rosario Tronolone ha letto Assassinio sull'Orient Express di Agatha Christie. Personaggi e interpreti: Hercule Poirot, Jean-Charles Puzzolieu, Monsieur Bouc, Xavier Sartre, Pierre Michel, Olivier Bonnel, Hector McQueen, Thaddeus Jones, la principessa Dragomirov, Olga Sakun, Samuel Ratchett, Fabio Colagrande, Greta Olson, Katarina Agorelius, Martha Hubbard, Bernadette Rice.